Aprite le vostre Bibbie a Secondo Re, capitolo 5. Sapete, ogni volta che leggo il Vecchio Testamento mi viene in mente Romani 15:4, tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per il nostro ammaestramento. E posso confermarvi che ogni volta che lo leggo ho la certezza che questo è vero. Oggi voglio mostrarvi da questo passo come dei fatti che sono accaduti circa 2800 anni fa. Sono incredibilmente attuali, non c'è una parola. Secondo Re, capitolo 5, versetto 1 dice: ora Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore, perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria. Ma quest'uomo forte e valoroso era lebbroso. Il capitolo inizia dicendoci che c'era un uomo, un grande generale, un uomo molto importante, un uomo molto famoso, molto stimato, sicuramente anche molto ricco, ma quest'uomo aveva un problema, un grande problema. Lui aveva la lebbra, aveva una malattia che nella sua importanza, nella sua ricchezza, nella sua fama, potevano guarire. Non c'era una cura per la lebbra a quei tempi. Oggi c'è qualcosa che cura la lebbra, ma rimangono sicuramente dei segni indelebili, rimangono delle cose che non saranno più cancellate se anche uno guarisce dalla lebbra. La lebbra è una delle cose peggiori che un uomo poteva avere, ora e a quel tempo. Pensate se non è attuale questo. Quante persone ci sono oggi che magari sono importanti, magari sono famose, magari sono ricche, stimate, uomini politici, attori, cantanti, persone conosciute da tutti, che hanno un grande problema che li separa da Dio. E non c'è niente tra quello che hanno, non c'è nessuna abilità che loro hanno che possa risolvere questo problema. Queste persone sono nella stessa situazione di Naaman, hanno un problema che nessun uomo può risolvere da solo, un problema che nessun medico, nessun sacerdote è in grado di risolvere. Ma se andiamo avanti vediamo che succede qualcosa che può cambiare la situazione. Versetto 2 dice: ora alcune bande di Siri in una razzia avevano portato via come prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla che era finita al servizio della moglie di Naaman. Ella disse alla sua padrona: oh, se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria, certamente egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Guardate, questa fanciulla potrebbe entrare a pieno titolo tra gli eroi della fede di Ebrei 11, su cui poi sta predicando da un mese. Potremmo trovarci scritto: per fede, una fanciulla sconosciuta, invece di preoccuparsi della sua triste situazione, si preoccupò di dare gloria a Dio, le scelse di dare gloria a Dio mandando da Eliseo un pagano lebbroso affinché fosse guarito. Guardate questa fanciulla, in che situazione era? Lei era stata strappata dalla sua famiglia, dai suoi cari, dai suoi affetti, dai suoi amici, da tutto quello che aveva, dalla sua patria, era stata portata in un paese straniero come schiava. Magari trattata bene, ma sempre schiava. E non si preoccupava della sua situazione, non stava a piangerci addosso, a dire: ah, io sono schiava adesso, come faccio? Stavo tanto bene prima. No, lei si preoccupava del suo padrone, dell'uomo che la teneva schiava, che era malato da una malattia incurabile. Guardate che lezione che è questa per noi. Quante volte stiamo a piangerci addosso per qualcosa che ci succede, qualcosa che ci capita, e non vediamo le persone che ci stanno attorno destinate all'inferno a causa del peccato. Perché non facciamo anche noi come questa fanciulla? Dimentichiamo i nostri problemi e ci preoccupiamo di aiutare chi sta vivendo senza Cristo. Questa fanciulla aveva davvero una grande fede. Lei era sicura che Dio potesse guarire questo capitano dalla sua malattia e per mezzo di Eliseo, Lei non era come quei farisei che seguivano Paolo e lo perseguitavano perché lui annunciava il Vangelo ai gentili, quel Vangelo che loro avevano rifiutato. Loro pensavano di essere superiori perché erano del popolo di Dio, i gentili erano inferiori, non devono sapere niente di Dio. Lei no, lei non fa questa distinzione. Lei non si pose neanche il problema che questo grande capitano, questo capo dell'esercito fosse un pagano. Lei, nella sua fede, era certa che il suo Dio poteva guarirlo, era certa che il suo Dio, oltre che essere così potente da guarirlo, era così misericordioso da farlo, nonostante lui fosse pagano. Lei, nella sua giovinezza, aveva compreso quella cosa che i sacerdoti, che i farisei non avevano compreso. Aveva compreso il significato di quella frase che Dio per 5 volte dice ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Lei aveva capito, i sacerdoti no, ma lei aveva capito. Lei aveva anche perfettamente ragione, perché Dio è così grande e potente che niente gli è impossibile, ed è così misericordioso che perdona tutti quelli che glielo chiedono. In Atti, capitolo 10, versetti 34 e 35, c'è Pietro che sta dal centurione Cornelio, e lui dice: allora Pietro, aperta la bocca, disse: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. In qualunque nazione. Paolo, in Romani capitolo 10, versetto 12, rinforza questo concetto: perché non c'è distinzione fra giudeo e greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Pensate, questa fanciulla, tra altre cose, si era trovata una posizione di vantaggio. L'avrebbe potuto mercanteggiare quello che stava offrendo al capitano, ma non lo fece. L'avrebbe potuto dirgli: guarda, io so come si può risolvere il tuo problema, ma in cambio voglio tornare a casa della mia famiglia. Non gli passò nemmeno per la testa. Lei aveva capito anche che non si può vendere ciò che gli offre gratuitamente. Ma andiamo avanti. Versetto 4 dice: così Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: la fanciulla del paese di Israele ha detto così e così. Allora il re di Siria disse: va pure, io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vesti. Portò quindi al re di Israele la lettera che diceva: quando ti giungerà questa lettera, sappi che ti mando il mio servo Naaman perché lo guarisca dalla sua lebbra. Ora, dopo aver letto la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti e disse: sono io Dio col potere di far morire e vivere che costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebbra? Perciò state ora a vedere che egli cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. In questi 4 versetti vediamo 3 tipi di reazioni differenti. Sono reazioni differenti a cose che ci possono capitare, a notizie che una persona può ricevere. Ogni reazione che noi abbiamo è basata sulla nostra condizione spirituale, sulla condizione spirituale della persona che riceve questa notizia o che ha questo problema. Infatti, Naaman e il re siriano, che era Ben-Hadad, erano pagani, e il loro agire lo dimostra. La fanciulla gli aveva detto di andare dal profeta, che è in Israele, non dal re di Israele. Ma siccome nei paesi pagani c'erano dei maghi a corte che facevano tutto quello che il re gli diceva, il re chiedeva una cosa e i maghi la facevano con le loro arti magiche, loro da pagani pensarono che un profeta di Dio fosse la stessa cosa di un mago, e quindi obbedisse a quello che faceva, che diceva il re. Quindi loro mandarono, il re di Siria mandò il capitano Naaman da re di Israele, pensando che questi avrebbe comandato a Eliseo di guarirlo. Questo chiaramente è un ragionamento da pagano. E loro anche portarono grandi regali. Naaman portò tanti regali, portò argento, portò oro, portò vestiti. Questo ci fa pensare a quante persone oggi si rivolgono alla persona sbagliata, a qualcuno che non è Gesù, per avere i peccati perdonati. E ci fa pensare a quante persone ancora oggi pensano di poter comprare questo perdono in qualche modo. Il re Joram, che regnava all'epoca su Israele, avrebbe dovuto essere un credente. Lui faceva parte del popolo di Dio, avrebbe dovuto conoscere Dio, sapere come si comporta, sapere cosa fa. In realtà dimostra di non esserlo. Lui non si rivolge a Dio, non si rivolge ad Eliseo per la soluzione del problema, ma si straccia le vesti da disperazione. Lui pensa che il re di Siria stia cercando un pretesto per fargli guerra. Se invece di strapparsi le vesti e di disperarsi, si fosse fermato un attimo a riflettere su quello che stava dicendo, bastava riflettesse su quello che stava dicendo, avrebbe avuto la soluzione al suo problema. Perché lui infatti dice: sono forse io Dio, col potere di far morire e vivere, che costumi manda un uomo perché lo guarisca dalla lebbra? Quindi lui nella sua mente sapeva che c'è un Dio che ha il potere di vita e di morte e che quindi ha il potere anche di guarire dalla lebbra. E siccome lui non era, era il caso di rivolgersi a Dio. Lui aveva la soluzione in mano, ma non l'ha presa. Quante persone oggi ci sono che, pur sapendo che Gesù è morto per lavare i peccati del mondo intero gratuitamente, invece di indirizzare chi questo perdono non cerca direttamente alla fonte, a Gesù, non sa cosa consigliargli, non sa cosa fare, riesce a consigliargli solo degli stupidi rituali umani: fai questo, fai quest'altro, prega così, prega così, o peggio ancora lo indirizza a qualcosa che non è Gesù, lo indirizza a santi, a madonne, a pregare quello, a rivolgersi a... Sono tante persone purtroppo che fanno così, ma versetto 8 ci insegna qual è la vera reazione dei credenti. Quando l'uomo di Dio seppe che il re di Israele si è stracciato le vesti, manda a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Costui venga da me e saprà che c'è un modo per rivolgersi direttamente a Dio. Costui venga da me e saprà che c'è un Dio che può fare qualsiasi cosa. Questo sta dicendo Eliseo. Questa è una reazione buona. Far sapere agli altri che c'è un Dio potente, che c'è un Dio misericordioso, che accoglie con gioia chiunque vada a Lui con un problema, qualsiasi problema, soprattutto se irrisolvibile per gli uomini. Gesù ha detto in Matteo 11:28: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Venite a me voi tutti, non un pochi, non qualcuno, non gli eletti, voi tutti. Vediamo cosa succede, perché la storia è lunga. Versetto 9 dice: così Naaman venne con i suoi cavalli e col suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va a lavarti 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, egli uscirà certamente incontro a me, si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno, il suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebbra. I fiumi di Damasco, l'Avanà, il Farpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli e essere mondato? Così si voltò e se ne andò tutto infuriato. Ma i suoi servi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avresti fatta, tanto più ora che ti ha detto lavati e sarai mondato. Allora egli scese e si immerse 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. La sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato. Cosa succede? Succede che Eliseo manda un servo a dire a quest'uomo che ha un grande problema, un problema senza soluzione, di fare una cosa in apparenza senza nessun senso, una cosa fuori da ogni logica, lavarsi 7 volte in un fiume fangoso. Naaman è colpito nel suo orgoglio. Quello che ha sugli occhi non è altro che un misero profeta, un personaggio insignificante, invece di riconoscere la sua importanza, di venirgli incontro con deferenza, fare qualche rituale magico per guarirlo, gli manda incontro un servo, neanche esce di casa. E non solo gli manda incontro un servo, ma gli manda incontro un servo a dirgli di fare una cosa sciocca, lavarsi 7 volte in un fiume fangoso. Sapete, l'orgoglio è la cosa che ci impedisce di accostarci a Dio per ottenere il suo perdono. Finché noi pensiamo di essere così buoni, così perfetti, beh, magari perfetto no, però sicuramente migliore di lui, sì. Noi, finché pensiamo così, non potremo chiedere il perdono di Dio, non lo potremo ottenere perché non lo chiederemo. Noi pensiamo di soddisfare Dio con le nostre forze. Il nostro orgoglio ci dice che noi siamo sufficienti per ottenere il perdono di Dio. Quello che facciamo è più che sufficiente, perché noi siamo buoni, siamo bravi. E finché non ammettiamo di essere peccatori, di avere bisogno di perdono, non lo chiederemo, e se non lo chiediamo non lo otterremo. In Luca capitolo 18 Gesù racconta la storia di due persone, un pubblicano e un fariseo, che vanno al tempio a pregare. C'è questo fariseo che a alta voce del tempio pregava: grazie a Dio che io non sono come gli altri uomini peccatori, e soprattutto non sono come quel pubblicano là. Grazie a Dio perché mi ha fatto così perfetto. E il pubblicano, invece, che capiva di essere un peccatore, stava da una parte a testa bassa, non aveva neanche il coraggio di alzare la testa verso Dio, ma si batteva il petto dicendo: Signore, sii pacato con questo peccatore. Gesù ci dice, alla fine del capitolo, che fu il pubblicano che si era umiliato a tornare a casa giustificato, non l'orgoglioso fariseo. Naaman, la Bibbia dice che alla fine Naaman decise di umiliarsi e lavarsi nel Giordano, fare questa cosa sugli occhi stupidi. Ma al momento che lui si umiliò davanti a Dio, fu guarito. Io oggi ti dico, anzi, la Bibbia ti dice, che se ancora non hai messo da parte il tuo orgoglio per chiedere a Dio di perdonare i tuoi peccati, se ancora non hai messo la tua fede in Gesù per ottenere questo perdono, sei ancora come Naaman, sei infettato dalla lepra del peccato e non c'è cura per questo. Finché non ti umilierai, come ha fatto Naaman, finché non ti umilierai davanti a Dio, chiedendo il suo perdono, rimarrà in questa condizione. Se Naaman avesse dato retta al suo orgoglio, sarebbe tornato a casa in Siria e sarebbe morto lebbroso, una morte orribile. Se tu non darai retta al tuo orgoglio e non ti abbasserai, non ti umilierai davanti a Dio chiedendogli perdono, morirai nei tuoi peccati, anche se pensi di non averli. Non fare questo, è una cosa sciocca. Questa è una cosa sciocca, non lavarsi 7 volte nel Giordano. Vivere nel nostro orgoglio. Salmo 138,6 dice: anche se l'Eterno è eccelso, egli ha riguardo degli umili, ma il superbo lo conosce da lontano. Dio conosce il superbo e non gli piace. La storia va avanti. non finisce qui. Versetto 15 dice che Naaman poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, ora riconosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele, perciò ora ti prego, accetta un dono dal tuo servo. Ma egli rispose: come è vero che vive l'Eterno, alla cui presenza io sto, non accetterò nulla. Naaman insisteva con lui perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: poiché non vuoi, permetti che sia data al tuo servo tanta terra quanto ne porta due muli, perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno. Tuttavia l'Eterno perdoni il tuo servo per questa cosa. Quando il mio Signore si reca nel tempio di Rimmon per farvi adorazione e si appoggia al mio braccio, se anch'io mi prostro nel tempio di Rimmon, voglia l'Eterno perdonare il tuo servo per questa cosa, quando io mi prosterò nel tempio di Rimmon. E il profeta disse: va in pace. Così partì da lui e fece un buon tratto di strada. Dio a questo punto aveva raggiunto il suo scopo. Lo scopo di Dio non era guarire Naaman dalla lebbra, ma portarlo a riconoscere, come lui fece, che non c'era altro Dio né fuori di lui. Naaman riconobbe che non c'era altro Dio se non quello di Israele. E adesso quest'uomo, questo ex pagano, questo ex lebroso, sarebbe stata una grande testimonianza in tutta la Siria della grandezza e della misericordia di Dio. Il lavoro che Dio aveva iniziato nella vita di quest'uomo per mezzo di una piccola fanciulla schiava e che aveva condotto quest'uomo così importante e così orgoglioso a cercarlo per portare a suoi piedi il suo problema in umiltà, ad umiliarsi davanti a lui, questo lavoro era terminato. Ora può sembrare un grande lavoro per conquistare un'anima, ma Gesù ha detto in Luca 15:7: io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. La storia di Naaman ci insegna che chiunque può umiliarsi davanti a Dio per ottenere il suo perdono. Ci insegna che Dio può tutto e anche che vuole che tutti vadano da Lui. Ci insegna che il Signore a volte può chiederci di fare cose in apparenza stupide per mettere a prova la nostra fede. Dio a volte ha chiesto delle cose anche assurde, ha chiesto a Abramo di sacrificare suo figlio per provare la sua fede, ha chiesto all'esercito di Israele, a Giosuè, di marciare 7 volte intorno alle mura di Gerico aspettando che cadessero. E non era una buona tattica militare questa, era una cosa pazzesca. Sicuramente a Gerico avranno riso di questo, ma la fede di Giosuè lo portò a farlo. Sono tanti passi. Mi chiese anche per fede di attraversare con l'arca un fiume in piena. E loro posero il piede e il fiume si ritirò. Ma loro finché non posero il piede non lo sapevano, finché non misero la fede. Dio ci chiede queste cose per provare la sua fede, la nostra fede. E la storia ci insegna che la fede messa in Dio non solo è ben riposta, ma è anche ripagata alla fine. Ma questo capitolo ci insegna anche un'altra cosa. C'è una cosa che serpeggia nel racconto fin dall'inizio. Noi abbiamo visto all'inizio la fanciulla che non chiede niente per quello che sta offrendo al capitano. E abbiamo visto che questo grande capitano va con grandi regali da Eliseo pensando di poter comprare quello che otterrà. Ma avete visto cosa gli dice Eliseo quando lui gli offre regali? Come è vero che vive l'Eterno alla cui presenza io sto, non accetterò nulla. Eliseo non poteva accettare un pagamento o un dono per una cosa che aveva fatto Dio. Lui non aveva fatto in realtà niente. Dio aveva fatto gratuitamente questo dono di guarigione a Naman. I doni di Dio sono sempre gratuiti, e chi viene usato da Dio perché qualcuno riceva questi doni non può prendere niente in cambio. Gesù ha detto ai discepoli in Matteo 10:8: guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, resuscitate i morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Paolo, scrivendo ai Corinzi, 1 Corinzi 9:18, lui domanda: qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Quindi i doni di Dio sono gratis. E qui c'era una cosa ancora più importante: non che ci siano casi meno importanti dove questa cosa può essere trascurata, ma qui c'era una cosa ancora più importante. Naaman doveva capire la gratuità del dono che aveva ricevuto. I versetti che abbiamo letto prima ci dicono che lui non aveva ancora le idee molto chiare, lui doveva crescere nella sua fede, perché lui, nonostante avesse riconosciuto che c'era un solo Dio, era ancora legato a concetti pagani. Perché lui chiede due carichi di terra per i muli? Perché nel suo ragionamento, vicino ancora alla paganità, lui vuole costruire un altare, sicuramente, su questa terra, e pensa che un altare costruito sulla terra di Israele possa portare a un sacrificio migliore, a un'offerta migliore, più gradita a Dio. Questo è un concetto pagano. È come quando i filistei pensavano, dopo essere stati sconfitti da Israele in collina, dissero: sì, abbiamo perso perché il loro Dio è un Dio di montagna, ma se andiamo in pianura vinceremo. Questi sono concetti assolutamente pagani. Inoltre Naaman lui voleva ancora pagare. Era necessario che lui capisse che quello che ha ricevuto era gratis, che Dio non ha bisogno di altari, di cose. Gesù disse alla Samaritana che verrà il tempo in cui Dio sarà adorato in spirito e verità. Questa è la cosa importante che Naaman capisse, perché lui non era una persona qualsiasi la cui testimonianza poteva essere limitata. Lui era una persona famosa, importante, stimata. La sua testimonianza poteva essere valida in tutta la Siria, poteva portare molte persone al Signore. Non era un semplice ateo che si converte e si mette a predicare il Vangelo. Lui era qualcosa di molto di più. C'è un'altra cosa che ci fa pensare che ancora Naaman non ha chiaro, perché lui dice: mi perdoni Dio se io farò questa cosa quando accompagnerò il mio signore il re di Siria al tempio di Rimmon, e lui si appoggerà sul mio braccio e dovrò prostrarmi davanti a un idolo, quindi mi perdoni Dio se lo farò. Lui non pensò neanche che un Dio così potente da guarire dalla lebbra l'avrebbe sicuramente difeso se si fosse rifiutato di accompagnare il re al tempio. Lui non ragionò come quei tre giovani che si fece gettare una fornace ardente per fede, non ragionò come Daniele che si fece ragionare, perché era ancora giovane nella fede, lui doveva crescere, giustificato in questo, ma non puoi crescere se ti do un concetto sbagliato, se ti do il concetto che i doni di Dio sono a pagamento. Ma la storia purtroppo non finisce qui. C'è un ultimo insegnamento molto forte. Versetti da 20 a 27 dicono: ma Geazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: ecco, il mio signore ha usato troppa gentilezza con Naaman, questo Siro, non accettando dalla sua mano ciò che gli ha portato. Com'è vero che l'Eterno vive, gli correrò dietro e prenderò da lui qualcosa. Così Geazi inseguì Naaman, e quando Naaman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: va tutto bene? Quindi rispose: tutto bene. Il mio signore mi manda a dirti: ecco, proprio ora sono giunti da me, dalla regione montuosa di Efraim, due giovani dei discepoli dei profeti, ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vesti. Allora Naaman disse, ti prego, accetta due talenti, e insistette con lui. Legò quindi due talenti d'argento in due sacchi, con due cambi di vesti, e li consegnò a due suoi servi che li portarono davanti a lui. Giunto alla collina, prese i sacchi dai loro mani, li ripose nella casa, poi rimandò indietro gli uomini che se ne andarono. Andò quindi a presentarsi davanti al suo signore, e Eliseo gli disse, dove sei andato, Gehazi? Questi rispose, il tuo servo non è andato a nessun luogo. Ma Eliseo gli disse, il mio spirito non ti aveva forse seguito quando quell'uomo è tornato indietro dal suo carro per venirti incontro? È forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vesti, ulivi, vigne, pecore, buoi, servi e serve? La lebbra di Naaman si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre. Così che Gehazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebbroso, bianco come la neve. Il servo di Eliseo prova sciocco quello che ha fatto il suo padrone. Lui pensa che Eliseo abbia perso un'occasione per ottenere qualcosa che gli spettava di diritto. Decide di approfittare lui della situazione. Quindi insegue Naaman, inventa una menzogna e ottiene dell'argento e delle vesti. Ma viene scoperto e paga delle gravi conseguenze. Ci sono molte persone oggi che fanno commercio di cose, per così dire, sacre. Vendono di tutto. Vendono da immagini di santi, bottigliette di acqua miracolosa, l'acqua di Lourdes, di guarirà da ogni cosa. Arrivano a vendere persino perdono dei peccati. Perdono può essere parziale o totale a seconda di quanto paghi, chiaramente. Più paghi, più sarai perdonato. E purtroppo ci sono non tante, ma tantissime persone che acquistano queste cose, convinte in questo modo di mettersi a posto con Dio. Il problema è che sia i primi che i secondi, sia chi vende che chi compra, si sta tirando addosso l'ira di Dio. Dio offre gratuitamente i suoi doni. Aprite Atti, capitolo 8, guardiamo che cosa succede a questo uomo chiamato Simone, Simon Mago. Sapete, il nome di Simone, dal suo nome deriva un peccato chiamato Simonia. Atti, capitolo 8. Versetto 18. Ora Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo, date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse, vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Tu non hai parte né sorte alcuna in questa cosa, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il peccato del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiale di amarezza e nei legami di iniquità. A Dio non piace né che si venda né che si compri ciò che lui ha messo a disposizione di tutti gli uomini. Dio ha messo a disposizione la sua grazia, a disposizione di tutti. Non c'è nessun tipo di distinzione, non c'è distinzione fra uomini e donne, tra bambini e anziani, tra grassi e magri, per fortuna. Non c'è distinzione tra bianchi e neri, tra italiani, africani, cinesi, americani, non c'è nessuna distinzione di questo. Non c'è distinzione tra bugiardi, tra ladri, tra omicidi. Chiunque può ottenere la grazia di Dio, se la chiede. Non importa se tu oggi sei musulmano, se oggi sei buddista, se oggi sei animista, induista, se oggi sei ateo, non ha nessuna importanza. In pochi minuti può affidarti a Dio. Può affidarti al sacrificio di Gesù per ricevere il perdono dei tuoi peccati. È un attimo. E come lo fai? Lo riceverai. Riceverai immediatamente la grazia di Dio. Gratis. Rifletti su questo. Rifletti bene su questa cosa. Ma ti consiglio di non pensarci troppo. Il tempo non è infinito. Non voglio parlarvi della morte, ma c'è una promessa nella Bibbia, che Gesù tornerà. E nessuno può sapere quando. Ma nessuno può sapere quando non vuol dire che manchi tanto tempo. Può essere tra qualche istante. Non pensarci troppo su questa cosa. Affidati a Dio per il perdono dei tuoi peccati, metti da parte il tuo orgoglio e chiedi a Gesù di perdonare i tuoi peccati e lavarli col suo sangue. Vediamo.